Laser.
Ci sono i calzettoni rossi e le trecce mezzo sciolte. Ci sono scarpe con i tacchetti e piccoli coni gialli sparpagliati sul terreno per esercitarsi. Ci sono strilli, come in una festa di inizio estate, e qualche ginocchio che mi sembra sbucciato, ma loro ridono tutte. Si passano la palla come si fa con un segreto, un consiglio, una paura. Sono bambine e hanno deciso di giocare a calcio.
Giocavo a ricreazione a scuola, all'elementare a calcio, poi da lì mi è piaciuto, ho cercato una squadra femminile in cui giocare.
Venivo qua a vedere le partite e poi da lì mi è piaciuto perché lo volevo fare anche quando ero più piccola.
Perché ci giocavo sempre a scuola con i miei compagni e da lì mi è nata la passione.
Hanno tra i 6 e i 16 anni. Sul campetto di Balerna tira un vento che arrossa le guance. Dietro quelle ragazzine si alza la torre del punto franco delle dogane. E io mi chiedo se un po' loro lo intuiscano di essere ancora in una terra in cui i confini si fanno incerti e le regole si sospendono. Perché di questo parliamo quando parliamo di calcio femminile. Di un mondo tollerato, romantico e ancora, che lo vogliamo ammettere oppure no, periferico.
Se io dovessi dire a un mio amico che gioca a calcio, cioè ogni volta che lo dico rimangono lì sorpresi perché sono anche loro molto convinti del fatto che sia uno sport maschile. Però poi alla fine se mi vedono giocare comunque dicono vabbè, anche per le femmine ci sta.
Manca pochissimo agli europei di casa, 26 giorni dal 2 al 27 luglio in 8 stadi svizzeri. Biglietti quasi esauriti perché tutti vogliono un pezzetto dello spettacolo, pronti a entusiasmarsi finché le luci sono accese. Poi, quando la festa si spegnerà, torneremo a fingere che il calcio femminile non esista o che basti a se stesso.
È sempre così, come quando si parla di quote rosa che odio, come quando si parla di empowerment femminile, quando i riflettori sono accesi, sì, bravissime, benissimo, vi aiutiamo, vi sosteniamo, poi alla fine, quando non c'è attenzione, si spegne tutto, ma che cavolo se ne frega. No, lo vivo sulla mia pelle da anni, guarda, te lo posso confermare.
Alessia Tarquinio ha cominciato a parlare di calcio quando quasi non era previsto che lo facesse una donna, perché era ancora considerato qualcosa solo da uomini, con le scarpe scure e le cravatte larghe anche a bordo campo. È stata tra le prime giornaliste di Sky Sport, molto prima che il femminile diventasse una categoria con una sua narrazione precisa e santificante. Ha fatto interviste, ha commentato, ha ascoltato gli allenatori parlare con l'aria stanca ed eroica che hanno dopo i 90 minuti e ha sempre cercato e trovato la propria voce, con il sorriso, ma anche con sicurezza.
Devo dire che mi prendono in giro dicendomi che sono l'attivista del calcio femminile, ma sono probabilmente attivista nella vita, quindi ci sta che lo sport sia lo specchio di quello che faccio tutti i giorni.
Io ho iniziato proprio perché, avendo un fratello più grande, maschio, in vacanza sono sempre stata obbligata a giocare con lui in spiaggia tutto quanto, e quindi poi un giorno ho proprio chiesto a mia mamma, voglio provare.
Perché sono andata a vedere un mio compagno che giocava a calcio, ho visto, ho provato a fare lì un allenamento ma non mi è piaciuto, poi ho scoperto che c'era una squadra femminile e sono venuta qua e mi è piaciuto.
Tanto negli ultimi anni è cambiato, però sì, è sempre considerato un calcio di serie B, anzi ti dirò di più, è un successo quando viene considerato un calcio di serie B. Per noi il calcio è uguale, no? È la stessa cosa, non cambia. Però ci sono molte persone, molti giornalisti che ancora pensano che sia totalmente diverso, che non abbia appeal, che non sia affascinante, che il livello di gioco non sia abbastanza alto, per cui non c'è engagement con gli spettatori, cosa che non trovo assolutamente vera, perché seguendo il calcio a 360 gradi ti posso dire che ho visto delle partite di serie A, stiamo parlando d'Italia, maschili, che sono veramente deprimenti, per cui cioè, il livello basso di gioco c'è a volte anche nelle serie maggiori maschili, quindi non è proprio così, e ritorniamo sempre lì, sono gli stereotipi e i condizionamenti che fanno la differenza. Ti posso anche dire però che tanto fa il successo, come sempre, se segui una squadra forte, se la tua nazionale è forte, è ovvio che venga vista in modo diverso, se vincono ancora di più.
Io da piccola guardavo sempre TV un calciatore, Dybala, che ora gioca alla Roma, e mi è sempre piaciuto, cioè mi ha attirato lui, diciamo, nel mondo del calcio. E un giorno ho deciso di provare, anche se mia madre non voleva. Poi pian piano l'ho convinta insieme al compagno e ora gioco a calcio.
Perché non voleva sua mamma?
Perché diceva che era uno sport per maschi.
Mi fa una tenerezza tutta particolare questa ragazzina che ha dovuto convincere sua madre a lasciarla giocare nel Balerna. Perché devo ammettere che mi ci immedesimo in quella mamma forse un po' ansiosa. Io, che mi professo femminista, che difendo l'autodeterminazione, le pari opportunità e le ragazzine libere di giocare ovunque, l'ho capita subito. Io, che quando mia figlia mi ha detto che sarebbe andata a giocare a calcio, per prima cosa ho pensato ai denti rotti al primo allenamento.
Ogni giorno gli ripetevo che volevo andarmi ad allenare nella squadra della mia vecchia città, solo che lei continuava, proprio insisteva, mi proponeva qualsiasi sport tranne il calcio. E alla fine Davide, che è il compagno di mia mamma, mi ha fatto provare in questa squadra all'insaputa di mia mamma. Poi pian piano mi ha aiutato lui a convincerla, non so come, ma ci siamo riusciti e per fortuna ci sono qui.
Ma ti dico, sì, fanno ancora fatica, un po' meno, ma fanno ancora fatica a far accettare ai genitori il fatto di voler giocare a pallone, perché sempre magari una mamma ti dirà: ma no, vai a fare danza, no, ma vai a fare pallavolo, che è considerato uno degli sport di squadra più femminili, no, se ci pensi.
Forse non siamo pronte nemmeno noi, le madri emancipate con i libri giusti sul comodino, a guardare le nostre figlie scivolare dentro un campo da calcio. Ma loro, per fortuna, lo sono. E mentre faccio questo pensiero progressista, proprio da libro giusto appoggiato sul comodino, per l'appunto, mi chiedo se sia davvero giusto associare un pensiero di emancipazione alle partite femminili. Ogni volta che se ne parla sembriamo cercare una giustificazione, una forma, un paragone. Sta crescendo molto, c'è ancora molta strada da fare, mancano i fondi, ma che belle storie. Anche alla radio, anche alla TV.
Lo sport.
Il torneo dura solo 26 giorni, ma per i grandi cambiamenti servono anni, lo sappiamo. Dall'esterno si hanno sempre pressioni per velocizzare i processi di crescita, ma se davvero vogliamo smuovere qualcosa che persista nel tempo, ci vuole pazienza, sia per le strutture che nei campionati, come pure nelle qualità delle giocatrici, in tutti gli ambiti, anche nel calcio di base. Lentamente bisogna evolversi, anche i nostri colleghi maschi ci hanno messo anni. Forse per noi ci vuole più tempo, ma con questo torneo abbiamo l'opportunità di dare una bella spinta e vogliamo sfruttarla.
Questa è la voce di Marion Daube, direttrice dell'Associazione Svizzera di Football, raccolta dai microfoni delle colleghe che questo fanno per lavoro, si occupano di sport. E come faccio io, fuori da tutto, a non essere d'accordo? Però improvvisamente non posso non fare questo pensiero, che al calcio femminile chiediamo quasi ogni cosa: di diventare bello, tecnico, vincente e insieme portatore sano di emancipazione, di dimostrarci che il mondo sta cambiando o, più impegnativo ancora, che le donne possono cambiarlo. E al calcio maschile? A quello non chiediamo niente, nemmeno di uscire dal patriarcato, perché in fondo ci siamo ancora tutti dentro, comodi, sudati e seduti in tribuna VIP. Anche quando c'è la pioggia battente, anche quando siamo all'aperto, nella tribuna dei distinti. Non esiste meteo avversa per i veri show, nemmeno metaforicamente.
Viviamo in un mondo in cui purtroppo c'è sempre il patriarcato, ormai si sa che, vabbè, come in tutte le nazioni, adesso non sono molto informata, però anche qua in Svizzera ci sono dei divari di stipendio tra uomini e donne, già in generale, quindi non penso che, specialmente in questo contesto in cui viene detto che è uno sport per uomini, venga riempito il divario, appunto.
Stanno cambiando un po' le cose, secondo voi?
No, stanno peggiorando.
Esatto.
Come mai peggiorando addirittura?
Non lo so, però le femmine nel calcio sono conosciute di meno dei maschi.
Guarda, ho avuto un direttore che mi ha detto: dello sport femminile non frega niente a nessuno, e non si riferiva soltanto al calcio, e questo non più di 4 anni fa. Quindi capisci che dobbiamo ancora fare tanta fatica e tanto deve cambiare, e tanti direttori devono cambiare. devo dirti che io devo innalzare il livello della narrazione, cioè il mio compito da giornalista è quello, o meglio, far capire quanto sia importante lo storyteller, lo storytelling sul calcio femminile. Abbandonata un po' l'idea delle piccole fiammiferaie, perché non ne posso più, spingo sempre sul fattore appunto tecnico-tattico, sulle qualità, sul talento delle atlete, spingo sempre su quello, ecco, vorrei che si parlasse di più di quell'aspetto del calcio femminile, senza caricare troppo il movimento sull'aspetto sociale, perché l'abbiamo fatto, è stato fatto, e devo dire che anche grazie all'avvento del professionismo dal 2022 le cose sono cambiate, però io credo che adesso sia arrivato il momento di parlare di campo, ecco, quella è la cosa importante.
Parlare di campo, restituire il calcio al calcio senza che debba diventare una bandiera solo perché la desinenza delle 22 persone in campo si declina al femminile invece che al maschile. Certo però che è complicato, non facciamo i virtuosi da tastiera. Prendiamo lei, l'idolo delle ragazzine, Alicia Lehmann, nazionale svizzera, attaccante della Juventus, inconfondibile cascata di capelli biondi sulle spalle e extension alle ciglia lunghissime e quasi 17 milioni di follower su Instagram.
Nini, shoulder shoulder and finish with the header. Easy, right? Or maybe not.
Fascino di Alicia Lehmann perché proprio a come per la finale italiana c'era lei e i giorni prima abbiamo fatto delle attività appunto con delle ragazzine di diverse scuole calcio, tutte impazzite per Alicia Lehmann, cioè era una cosa incredibile, incredibile, tutte che chiedevano la foto, tutte che chiedevano l'autografo, tutte follemente innamorate di lei, pazzesco, io raramente ho visto una cosa del genere.
Secondo voi oggi una ragazza può diventare una calciatrice e farlo di professione?
Sì, però poi non guadagna come un calciatore maschio.
E vi dispiace questo?
Sì.
No, come quella della Svizzera, guadagna tanto.
Boh.
E vabbè, ma lei, cioè...
Lei è brava.
È sui social, è solo per quello.
E ma giocava anche nella Juve, no?
Sì, ma non guadagna come un calciatore.
Sì, sì.
Non come Cristiano Ronaldo e Messi, sicuramente, o Neymar.
Ma allora, in un mondo che punta tanto sull'immagine, una calciatrice anche su questo deve lavorare? Sull'apparenza? Sul piacere estetico?
Tutta la vita ti dico di no, ok? Per come sono io, per come la vedo io, bisogna... secondo me sempre tenere il giusto mezzo e l'equilibrio, perché non saranno mai velini finché faranno le atlete, finché saranno atlete. Possono essere un po' influencer e io le capisco, perché è ovvio che utilizzino i social come strumento per ottenere sponsor e visibilità, perché ricordiamoci sempre che in quanto calciatrici loro guadagnano veramente poco, non per fare paragone con gli uomini, ma in generale guadagnano poco, ecco, è uno stipendio proprio medio-basso, non so in Svizzera, adesso non sono informata sulla Svizzera, ma in Italia veramente è veramente molto poco, per cui ci sta che molte studino per poi, finita la carriera, avere un'altra possibilità, o quelle più famose ricorrono ai social per avere le sponsorizzazioni, che sia Nike, che sia Adidas, che sia la sponsorizzazione sportiva o le creme piuttosto che altre cose, perché evidentemente ne hanno bisogno, però ti dico anche che più visibilità, più c'è anche più rischio di sessualizzazione e anche più di, diciamo così, rapporti tossici, tossicità che porti in casa sui tuoi social.
Un male necessario e un'arma a doppio taglio. Forse per sostenere la causa, volenti o nolenti, anche dai simboli che dovrei passare come mamma. E allora ci provo. Voglio comprare una maglietta di una giocatrice per mia figlia. Magari quella ragazzina di 18 anni, crocchia di ricci sulla testa, centrocampista del Barcellona. La Schertenleib. Solo che cerco sul sito della squadra e la sua maglietta neanche c'è. Beh, potrei provare a personalizzarla, la maglietta, quella generica, aggiungendo il suo nome. Eh no, il sistema non me lo permette. Massimo 8 caratteri consentiti. Schertenleib proprio non ci sta. Ed è così che anche sulle magliette delle bambine che giocano a calcio i nomi che ricorrono sono sempre i soliti. Loro sanno tutto di Messi, di Yamal, di Ronaldo, perché anche nei sogni il maschile è sempre stato in prima squadra.
Ma voi avete un idolo come calciatore o come calciatrice?
A me piace tantissimo Neymar. O se no anche... No, solo Neymar.
La mini Yamal.
Messi. Yamal.
Messi.
Anche io. Io Yamil Yamal, ma se è una femmina Alex Morgan.
Allora, calciatore, è sempre piaciuto Ronaldo. Calciatrice, ultimamente vado pazza ovviamente per la Bonmati, da morire, mi piace un sacco. E vabbè, la Putellas ovviamente.
Io di maschio Paolo Dybala e Federico Chiesa ovviamente. E di femmine in realtà non seguo molto il calcio femminile perché non mi piace vederlo in TV, sinceramente, perché cioè, dal mio punto di vista non è simile, cioè anche se io gioco a calcio lo dico e niente, mi piace più vedere quello maschile.
Guarda che se chiedi anche una calciatrice di Serie A ti dirà molto spesso un uomo, ovvio. Cioè non cambia questa cosa alle bambine o quelle un pochettino più grandi, ma perché ci vuole tempo per far cambiare l'immagine, capito? Hanno bisogno queste bambine di vedere veramente tutti i giorni quei modelli femminili, di calciatrici femminili per poi cambiare idea. Però occhio, perché lo fai in Europa e ti rispondono così, lo fai in America ti rispondono con calciatrici della nazionale femminile. Cioè è proprio una questione culturale diversa. Perché? Perché il soccer è sempre stato lo sport nazionale femminile. Io sono fiduciosa di natura, non siamo all'anno zero, siamo all'anno tre, ecco, per quello che ti dico io. No, sono fiduciosa perché? Perché cosa vedo poi in pratica? Manca sempre chi investe nello sport femminile, però perché sono fiduciosa? Perché vedo che ci sono nuove generazioni di atlete che sono molto forti, nuove generazioni che sono aperte all'estero, per cui non si fanno problemi a lasciare la madre patria per andare a giocare all'estero e rischiare anche coraggiosamente anche solo un anno di contratto per andare a giocare in un altro campionato. E sono anche fiduciosa perché sono le altre squadre anche americane che guardano all'Europa, per cui purtroppo in questo caso dobbiamo imparare dagli americani, per cui questa cosa un po' mi fa ben sperare, come anche la crescita in Inghilterra. Noi siamo sempre un po' a rincorrere i cugini inglesi e spagnoli, però ecco sì, sono positiva perché spero sempre nelle nuove generazioni anche di giornalisti.
Andiamo proprio a sentire le impressioni dell'allenatrice svizzera Pia Sundhage su questo importante appuntamento.
Il calcio femminile sta crescendo e ascoltando le persone che fanno parte di questo mondo posso dire che c'è un approccio diverso rispetto a quando giocavo io, e questa è una cosa assolutamente positiva. Apprezzo molto le persone che hanno sempre spinto affinché noi potessimo competere ai massimi livelli. È bello che ora tanta gente ci segua, che gli eventi vengano mediatizzati e che ci sia un maggiore interesse. È un po' come un viaggio, ma non è iniziato ieri, è cominciato molto tempo fa. E ascoltando chi dice che questo europeo sarà ancora migliore rispetto a quello inglese, beh, è musica per le mie orecchie.
That's music for me, so to speak.
Ok, Pia Sundhage, allenatrice della nazionale svizzera, è un lungo viaggio. Però non lo so, al termine di tutte queste riflessioni, che cosa dovrebbe importarci realmente? Mi sembra tutto giusto e tutto superfluo al tempo stesso. Non credo che stiamo parlando di parità dei diritti. Non credo che stiamo ancora parlando di soldi. Non credo che si tratti solo di spettacolo e rendimento finanziario. E non credo nemmeno di business e di magliette. Forse stiamo parlando di pensieri, meglio ancora, della possibilità di un pensiero.
Dimmelo, ridimmelo nel microfono.
Fare gli allenamenti ogni giorno, così per diventare brava.
Credere in se stessi.
È difficile credere in se stessi.
Molto.
Come mai?
C'è autostima poca.
E per crescere con l'autostima bisogna allenarsi o bisogna fare qualcos'altro?
Allenarsi.
Bisogna credere che, cioè, se vuoi davvero andare a giocare in una squadra e farlo come lavoro, devi crederci già da piccola, così poi ti viene più passione e sei più, impari di più.
Del pensiero di un'impertinenza, di una gioia possibile, di un calcio tirato forte in barba a tutti gli stai composta.
Io sul rigore, è uno dei primi tornei importanti, tra virgolette, che ho fatto, va tutto il rigore. E ho fatto gol.
E che sensazione hai provato?
Boh, ero felice.
A me cosa mi piace? Mi piace che puoi fare... No, i falli non si dovrebbero fare, però mi piace fare i sgambetti, no, fare i falli. Poi mi piace quando tiri forte, no, la tiri addosso a qualcuno. Fare gol poi.
In fondo è tutto qui. Non pretendere che le bambine cambino il mondo giocando a calcio, solo lasciarle iniziare. Dare loro il campo, le parole, i nomi, le partite. Dare loro la possibilità di pensarsi semplicemente in campo. E poi guardarle adesso mentre arrivano gli europei. Non come si guarda un miracolo, ma come si guarda una cosa normale. E magari non succederà niente di storico. O forse sì. Forse da qualche parte. Una bambina che non sapeva nemmeno che esistesse il torneo resterà lì a guardare. E sarà già abbastanza.